Allora, nell'84, dopo il delitto di Vicchio, gli fanno la perquisizione a Salvatore Vinci, vengono fuori ste robe. Allora gli chiedono l'alibi per l'84. E lui spara delle cagate atomiche, fra cui quella del cane, no? Che il cane lo stesse aspettando da qualche parte e lui lo va a prendere. E poi viene fuori che lui, appunto, quella notte lì, la sua convivente dell'epoca, una tale Donofrio o qualcosa, scopre che lui le ha sottratto l'autovettura di notte e quindi lo va a cercare, alla fine lo trova che fa jogging da qualche parte a Firenze di notte, che a quanto pare è la prima volta che Salvatore Vinci andava a fare footing, in ore notturne. Al che Torrisi crede che Salvatore Vinci abbia avuto il tempo fisico, con tutti gli impegni che aveva durante la giornata, che alcuni dei quali effettivamente vengono confermati dalla convivente, dal figlio, avesse potuto andare a Vicchio, no? Perché ci vogliono, non lo so, un'oretta di macchina da dove abitava Salvatore Vinci. Il che è molto improbabile. E poi c'è questa roba del cane che lo stava aspettando ai giardinetti, a Salvatore Vinci che lo andasse a prendere come se fosse una persona, no? C'è questa roba del footing notturno verso le 4 del mattino, perché uno, Torrisi dice, perché aveva compiuto il delitto e non riusciva a dormire. Ma, insomma, sembra anche qui un po' un'arrampicatura sugli specchi, no? Cioè, e poi comunque anche se fosse non provi un cazzo così, perché non puoi dire, ah beh sì, è andato a fare footing perché era nervoso, perché aveva compiuto appena un duplice omicidio con escissioni, non è molto credibile. Quindi, quale poteva essere il motivo di convincere Salvatore Vinci a fare questa chiamata alle 4 del mattino? Lui, facendo questa segnalazione, converge l'attenzione della polizia sulla Sagginalese. Infatti mandano una vettura minimo a controllare lì a Sagginare questo incidente, che alla fine non c'è nessun incidente. E questo tizio che fa la chiamata anonima dà come nome Farini e sostiene di essere un fornaio della zona, ma non verrà mai identificato nessun fornaio con quel nome nella zona di Vicchio. Cioè, la torcia, ok? Ma cioè, a voi sembra normale che questi avessero una torcia in macchina? E il pantalone col buco? E questi segni di sangue, no? Sulla portiera anteriore destra? Non lo so, qui c'è veramente qualcosa che mi... disturba, ragazzi. Che cazzo ci facevano questi qua lì, no? È una piazzolla che sta su questa Sagginalese, no? Che è la stessa strada, fra l'altro, che abbiamo visto, vicino a dove viene lasciata la borsa da Pettini. Ed è una zona buissima. Una notte senza luna, non si sarebbe visto un cazzo lì. Poi c'è un dettaglio che è sparito e non riesco a trovarlo da nessuna parte, Dio Madonna, che fine fanno le chiavi della macchina? Vabbè che anche in molti altri casi le chiavi della macchina non è che ci si presta molta attenzione, a parte quello dell'82 dove lui le lancia fuori dall'abitacolo, cioè fuori dalla macchina. Quindi avrebbero potuto anche semplicemente non metterla lì questa cosa nel verbale. Però io non riesco a togliermi la sensazione che il fatto che questi due fidanzatini modello nell'84 con tutta la psicosi che c'era del mostro, ok? In piena estate, questi si appartano e vanno a fare l'amore con una torcia nel posto più buio, in uno dei posti più bui, isolati del Mugello in una strada dove passano solo macchine, bah, no? Non... Che fra l'altro questa piazzola non era visibile dalla strada all'epoca. Quindi, anche lì che cosa fa l'assassino? C'è un fiume che è la Sieve, lui parcheggia la sua macchina su un'altra strada, no? Non la Sagginalese, ma un'altra, che porta dei campi, parcheggia probabilmente la macchina vicino a quei campi, o magari anche prima sulla strada, questo non lo possiamo sapere, e poi a piedi attraversa la Sieve, che in quel periodo era in secca, ci sono testimonianze di questo. Al processo compagni di merende. E poi arriva lì nella piazzola a piedi, quindi deve attraversare a piedi anche la Sagginalese. Eh sì. Non lo so. Qui mi sembrerebbe quasi più probabile che lui li abbia ammazzati da qualche altra parte, magari non così lontano, visto che i colpi comunque li sentono lì vicino. Li abbia ammazzati da un'altra parte e li abbia portati lì, no? Cioè il livello di scam a questo giro è talmente grosso, no? E quale motivo c'era, no? Perché dare spendere così tanta fatica su questo caso, no? Su questa particolare uccisione, quando le due volte precedenti, nell'82 e nell'83, aveva semplicemente sparato qualche colpo e poi si era allontanato più o meno alla svelta. Oh. Qui invece è un'operazione lunghissima. Poi deve portare fuori la ragazza e fare due scissioni. Bah. E tutto questo mentre dei testimoni, ben due testimoni diversi, alle 21:45 sentono cinque colpi. Non è un po' rischioso questo piano, no? Cioè lui spara i cinque colpi e poi deve fare tutta questa trafila qua. E nel frattempo, nonostante sia una zona isolata, ci sono già ben due persone che sentono i colpi. Ragazzi, questo è veramente un bordello assurdo. La roba che non mi torna per niente proprio è la torcia, ragazzi. Non era mai arrivato a questo livello di lasciare addirittura degli oggetti come una torcia. Ma voi pensate veramente che questi due ragazzi avevano una torcia in macchina? Quindi vedete che su questo delitto lui ci teneva molto. Ci teneva al punto tale che lui rimane sulla scena del delitto fino a quando questo tizio non arriva e vede la macchina, probabilmente, no? Quando questo Beccherini arriva e si caga sotto e lascia e se ne va, probabilmente lì l'assassino era ancora lì, ok? E voleva assicurarsi che tutto andasse secondo i piani. Per questo gli serviva che qualcuno dirottasse le attenzioni sulla Sagginalese in modo che la polizia non controllasse o ci fossero comunque meno vetture a controllare quest'altra strada che lui doveva percorrere. Quindi, ragazzi, ho paura che qui lui sia rimasto extensively sulla scena del crimine. Non so fare cosa, ma quale altro motivo ci sarebbe stato, no? Per mandare Salvatore Vinci a chiamare gli sbirri alle 4:30 del mattino e mandarli sulla Sagginalese.